volevo darvi qualche elemento di studio, come ho fatto ieri con i vostri colleghi della Sacripanti. Perché uno dei grossi problemi che secondo me è presente nel vostro fare università è che studiate male. Dopodiché non vuol dire che esistano strumenti e tecniche precise e perfette, però dal mio punto di vista affrontare lo studio in modo un po' più originale e creativo è senz'altro meglio. Allora, l'idea generale qual è? Che una volta che voi avete letto perlomeno la prima volta i libri, che è quello diciamo che è un passaggio inevadibile, il ripasso della materia non va fatto di nuovo con i libri con un tot pagine al giorno, perché quello lascia un po' il tempo che trova, ma va fatto più che altro per argomenti. Allora, prendete uno spunto che può essere uno spunto tratto da uno dei tre manuali, può essere un tema che vi interessa, può essere un'idea su come poter affrontare una risposta in sede d'esame e cercate tutto ciò che è correlato a quel discorso nei tre libri. Perché chiaramente troverete per esempio il processo di socializzazione qui, troverete tutte le strategie per conoscere e pensare qui, troverete l'importanza della civiltà e della cultura qui, il discorso è unico. Allora se fate il discorso così, piano piano qualcosa vi si apre in testa, se invece andate avanti a leggere la pagina 12 e pagina 32 senza vedere che c'è scritto dentro, senza riflettere sul fatto che questo che c'è scritto dentro possa avere degli agganci con altro, eccetera, 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 serve il giusto. Vuol dire che in sede d'esame non riuscite a dirmi niente che non sia da pagina 12 a pagina 32, e già sarebbe un grosso passo avanti se succedesse. Comunque, diciamo che tendenzialmente l'idea generale è quella. Allora, volevo farvi un esempio, magari forse un tantino troppo sofisticato, ma che potrebbe darvi un'idea del come procedere. Ci sono una serie di autori dei quali abbiamo discusso in linea di massima, spesso e volentieri, soprattutto all'inizio di questo volume. Uno dei quali è Lucien Levi-Brulle, che adesso non mi ricordo più dov'è, naturalmente, ecco qua. Oh. Levi-Brulle, che come leggete, nel caso leggiate, non ha avuto la stessa importanza di Durkheim, anche se vi faccio presente che Durkheim, dal nostro punto di vista, è più un sociologo che non un antropologo. La pagina è pagina 34, 34-35. Ma rimane comunque un personaggio piuttosto interessante anche perché è uno di quegli autori che viene messo in linea di massima in disparte dal discorso culturale prevalente, ovvero sia viene pesantemente censurato. Ora, il problema è questo: che vuol dire censurato? Nel senso che noi siamo abituati a pensare di vivere in un mondo dove non c'è censura, dove ognuno dice quello che gli pare, dove tutti siamo liberi di esprimere le nostre opinioni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è a dir poco un equivoco, nel senso che il problema della censura va affrontato su un piano un tantino più sofisticato che non quello della gente con le mappe che ti brucia casa se scrivi delle cose antipatiche, perché per carità anche quello succede, ma evidentemente non è il nostro caso. Ma dire che non c'è censura perché non c'è nessuno che ti sponda casa ammazzate non è esattamente corretto. No. Allora, il problema della censura è un problema che va affrontato in modo molto più sottile, no? Che cos'è censura in ultima analisi, soprattutto in una società come la nostra che si pregia di essere la società dell'informazione? Censura è non far raggiungere ciò che tu scrivi al pubblico. Diciamo che opporsi già forse un termine forte, però ci sono in effetti una serie di dinamiche in atto. Sì, vabbè, quello succede normalmente anche a me spesso e volentieri, infatti questo è decisamente un punto di vista, però diciamo che è anche una legittima scelta da parte della casa editrice in ultima analisi, ecco, se queste scelte fossero scelte fondate su un qualche tipo di ragionamento culturale e non economico magari sarebbe interessante, però voglio dire, ognuno fa quel che può, però ecco, quello che diceva il vostro collega è un classico esempio, nel senso che la gran parte della logica dietro le affermazioni che appunto vi riportava il collega, è che se tu scrivi un certo tipo di libro, probabilmente quello che tu scrivi o è troppo complesso, è troppo originale, è troppo eterodosso, è troppo difficile, non ti leggeranno e di conseguenza non ti pubblichiamo perché a noi non conviene da un punto di vista economico. Ora vi rendete conto che questo sul gioco delle idee ha un certo peso, ovviamente. Ma fosse solo questo, Il problema, per esempio, è anche un altro, non so, la durata del libro. Noi oggi siamo abituati a ragionare in termini di obsolescenza, no? Una cosa scritta oggi vale 15 giorni, 20 giorni, un mese, un anno, poi non vale più. Come se la Divina Commedia, non so che cosa dovremmo dedurne, visto che c'ha 800 anni, no? Se dovesse essere scaduta la Divina Commedia, butteremo alla finestra. Perché un libro scritto nel 95 è vecchio? Da quale punto di vista? Perché un libro scritto nel 2000 è vecchio? Perché un libro scritto nel 2004 è vecchio? Io in una grandissima parte dei casi non trovo quello che voglio leggere in libreria. Perché non c'è? Perché lo spazio, perché la continua produzione di testi che non servono a niente fondamentalmente, ma d'altronde voglio dire, questo purtroppo rientra nella logica del discorso, perché le politiche appunto di falsa democrazia da questo punto di vista, per le quali, il libro è uscito in libreria, c'è rimasto 3 giorni, ma che c'entra? Come i film, no? Ci sono dei film che compaiono un giorno e il giorno dopo già sono spariti, dice, ma nella sala è passato, certo, è corsa in braccio a qualcuno, ma non l'hai visto perché non potevi, e quindi è finita lì così. Quindi questo discorso è un discorso che va preso in considerazione, però sì, bisogna pensare al fatto che di fatto noi siamo in un regime di censura, che poi questo regime non sia imposto dal governo ma sia imposto dalla cultura stessa, è un altro discorso, ma comunque è un regime di censura. Non è un caso che gli autori di cui io vi parlo normalmente non li conosca nessuno, non è che a me diverte parlare di gente sconosciuta, il problema è che quella gente ha detto cose intelligenti, che oggi farebbe comodo sapere, solo che guarda caso non ne parla nessuno, a scuola non vengono citati, in televisione non passano, i libri non li stampano, non li traducono, perché noi tra l'altro siamo anche delle zappe, quindi se non ci traducono i libri non li andiamo a leggere nelle lingue in cui sono scritti, in linea di massima. Di fatto noi abbiamo una conoscenza che è, come dire, a dir poco traballante. Perché succede questo? Succede questo perché, come credo di avervi già cominciato ad accennare, il gioco della cultura è molto più sottile e rognoso di quanto non crediate, ed è fatto di equilibri, di potere, di conflitti, di lotte, no? In ogni cultura esistono delle correnti culturali che non sono d'accordo le une con le altre, e replicano in modo forse più ampio, forse più intelligente, io me lo augurerei, ma non sono molto sicuro di questa cosa. Replicano il gioco della politica, delle opinioni politiche. Abbiamo visto, in democrazia ci sono punti di vista diversi. Perché questo non deve succedere anche nella cultura? Anzi, in via di massima probabilmente succede in politica perché succede in cultura. La politica è un'attività derivata dell'attività culturale. La politica è un'attività gestionale, è un'attività di amministrazione e di scelta. Ma tutto ciò su cui si fonda è il processo culturale, non ha una sua realtà autonoma, la politica. Allora, evidentemente, nell'ambito di ogni cultura, quindi qui parliamo di culture oggettive, evidentemente, ci sono diversi punti di vista, ci sono diverse correnti, ci sono delle impostazioni che cercano di prendere il sopravvento e uniformare e influenzare l'andamento della politica, l'andamento dell'economia, l'andamento della distribuzione delle risorse, eccetera, eccetera, eccetera. Quando una di queste prende il sopravvento, cosa accade? Questo è qualcosa che Pareto aveva descritto in modo abbastanza brillante, voi forse l'avete fatto un po' meno dei vostri colleghi, ma può essere interessante saperlo. S'arrocca nelle posizioni di potere e cerca di rimanerci in tutti i modi. È un po' il discorso dei paradigmi che abbiamo fatto con Kuhn, no? Ne abbiamo parlato, certo. Sì, diciamo che una volta che un certo tipo di impostazione guadagna le sfere del potere, i luoghi dove si decide, la politica dell'elite ovviamente, che cos'è lo spoil system se non questo? Siete al corrente del fatto che esiste lo spoil system? È consolante, devo dire, da un punto di vista proprio anche civico, è veramente uno strazio. Lo spoil system è quella cosa per cui quando uno vince caccia via tutti quelli che guidano una serie di luoghi e ci mette i suoi. Che sarebbe, come dire, arrembaggio in qualche misura, non dovrebbe essere concepito così, ma noi siccome appunto abbiamo una finestra tutta nostra, l'abbiamo interpretato in questo modo, perché cambia governo,
abbiamo metodicamente
tutti quelli che possiamo, esatto, con una serie di problemi oltretutto piuttosto seri, vabbè, ma ad ogni modo. Che cos'è dunque il problema? Il problema è questo, che per mantenere un predominio culturale, perché il predominio culturale porta con sé evidentemente potere, porta con sé risorse, porta con sé influenza, porta con sé tutta una serie di cose, si usano delle strategie che non sono soltanto culturali. Non è che nell'ambito culturale la critica vale soltanto se è fatta a norma di cultura, se c'ha dei fondamenti, se c'è un dibattito, se c'è un dialogo, quello che vi pare, teorie innovative, teorie diverse, no. Spesso e volentieri si usano delle strategie molto più grevi, molto più rozze, per esempio gettare discredito sugli autori dei quali non si vuole discutere il pensiero, perché il pensiero è complicato, perché il pensiero è difficilmente discutibile, perché il pensiero di quell'autore potrebbe essere un'anomalia, se vi ricordate di che cosa parliamo, ovvero sia potrebbe mettere a nudo delle pecche del paradigma dominante, perché parliamo di questo di fatto, no? La versione culturale che predomina è il paradigma dominante. Allora, autori che diventano problematici per questo paradigma vengono messi da parte, non si può discutere ciò che dicono perché c'è un problema lì, un vero problema, e con gli strumenti del paradigma non lo potresti risolvere. Per cui il paradigma fa finta di niente e seppellisce questi autori sotto disprezzo, sotto il silenzio, sotto una serie di insinuazioni, dando loro dei ruoli secondari, sbattendoli in posti così sfigati, se vogliamo usare un termine non troppo adatto, eccetera, eccetera. Come è successo a Simmel, per esempio, oppure dice che sono pazzi, come è successo a Nietzsche, come è successo a tanti altri. Nietzsche era anche pazzo, ma era un po' troppo comodo dire soltanto che era pazzo, ecco. E quindi che succede? Succede quello che succede a Lévi-Brûle, che il suo modo di vedere l'antropologia è scomodo e quindi viene tacciato di una serie di ismi, di una serie di idee che normalmente quando finiscono in ismo diventano degli strumenti, delle clave di minaccia, per cui diventa razzista, per cui diventa etnocentrico, per cui diventa tutta una serie di cose per le quali ci si può permettere di non fare i conti col suo pensiero. A pagina 102 del libro di Morin ci sono delle considerazioni che vanno benissimo da questo punto di vista e che meriterebbero un attimo d'attenzione nell'ipotesi che riusciate a salvare il vostro prezioso tempo per questi discorsi. Il paragrafo si chiama Etnocentrismo e sociocentrismo. Le idee preconcette, le razionalizzazioni a partire da premesse arbitrarie, l'autogiustificazione frenetica, l'incapacità di autocriticarsi, il ragionamento paranoico, l'arroganza, l'iniquità, il disprezzo, la creazione e la condanna di colpevoli sono le cause e le conseguenze delle peggiori incomprensioni. L'incomprensione produce abbrutimento tanto quanto questo produce incomprensione. L'indignazione fa economia di esami e di analisi. Scrive Clément Rosset: la squalifica per ragioni d'ordine morale permette di evitare ogni sforzo di comprensione dell'oggetto squalificato, di modo che un giudizio morale esprime sempre il rifiuto di analizzare nonché il rifiuto di pensare. E questa cosa meriterebbe di essere presa in conto, perché è quello che vi sto dicendo da mesi, ovvero sia che quando noi giudichiamo qualcuno con categorie che non sono scientifiche, non sono culturali, ma sono morali o patologiche, di fatto ci stiamo astenendo dal cercare di capire quello che lui dice. Se uno è stupido non c'è bisogno che io stia a sentirlo, se uno è razzista non c'è bisogno che stia, se uno è matto non c'è bisogno che stia a sentirlo. Quindi io non mi metto mai in discussione. È molto comoda come strategia. Nel momento in cui io insinuo che l'autore è un autore prezzolato, che l'autore è un vigliacco, che l'autore è un voltagabbana, che l'autore è tutto quello che sentite spesso e volentieri dire a proposito di qualcuno, io sono legittimato a non fare i conti con quello che lui ha scritto, perché sto lavorando con un vizio a monte, costruisco uno stigma a monte per il quale non c'è più ragione di stare a perdere tempo con lui. E quindi lui di fatto è censurato, è ridotto al silenzio, nessuno lo legge più, nessuno ne scrive più, nessuno lo menziona, salvo il famoso tempo galantuomo che dopo qualche decina d'anni si fa presente che guarda, quello aveva delle idee molto intelligenti. Simmel da questo punto di vista è un caso assolutamente perfetto per descrivere questo ragionamento. Simmel in vita era uno dei conferenzieri e dei professori più stimati di tutta la Germania, tant'è vero che quando faceva lezione notizia usciva sulla prima pagina della Gazzetta di Berlino, non parliamo di un giornalucolo di provincia, e quando fu finalmente assegnato ad una università a 50 anni, tanto per dare il tono, l'università fu quella di Strasburgo, che era un posto sfigatissimo, non era il centro di niente, oggi lo è più o meno grazie alla Comunità Europea, ma allora no, E quindi lui lasciò Berlino e la stessa gazzetta titolò Simmel se ne va. Quindi parliamo di un maître à penser, non parliamo di un sociologo scalzacani qualunque, parliamo di uno che era un evento quando parlava. Ecco come Simmel muore di cancro al fegato, dite poi se non è psicosomatico. Simmel viene prontamente dimenticato, nessuno parla più di Simmel, salvo saccheggiare quello che ha scritto senza attribuirgli nella paternità, perché questa è un'altra opera di sciacallaggio che spesso e volentieri i miei colleghi praticano con molta attenzione, con molto puntiglio. Quindi noi per anni non sappiamo nulla di Simmel, non sappiamo neanche che c'era praticamente, perché la censura funziona molto bene. Poi le cose pian piano cambiano e la cultura che aveva rimosso Simmel piano piano perde mordente, perde capacità di censura, perde efficacia, e attraverso degli interstizi dei nuovi studiosi meno attenti al paradigma, meno coinvolti nell'ortodossia, ritirano fuori Simmel dal 75. Oggi Simmel è il padre della sociologia. Non so se sia da qualche parte e possa goderne, io me lo augurerei più che altro per lui, poveraccio, perché di fatto è stato parecchio sfortunato. Perché tutto questo livore verso Simmel? Perché Simmel è un pensatore et. Che Simmel è uno che ti smantella tutto ciò che ha a che fare col sistema dicotomico sul quale si fonda il discorso dominante. E quindi non può essere preso in conto facilmente. Non può essere integrato. Simmel è l'unico che Parsons non prende in considerazione quando scrive il suo sistema sociale. Gli altri li stravolge tutti. Simmel non ci riesce perché non c'era verso, era troppo complicato. Sarebbe stato un dibattito, un dialogo che non portava da nessuna parte e a Parsons non conveniva. Per cui Simmel non c'è. Negli autori importanti della sociologia secondo Parsons, Simmel manca. Capite? Questa è censura. E questo è quello che succede pure a Lévi-Brull. Lévi-Brull lo stiamo riscoprendo oggi. Perché per decenni Lévi-Brull era uno che dava i numeri, era uno di quei casi che peraltro frequenti succede, non è che tutti quelli che si trovano screditati siano dei geni, però tendenzialmente capita che quelli che una generazione considera geni un paio di generazioni prima erano stati messi da parte, erano stati incarcerati, erano stati assassinati, insomma, tutta una serie di eventi molto divertenti. Quindi vedete che con un paio di passaggi noi troviamo dei temi estremamente vicini gli uni agli altri, purché, come vi dicevo inizialmente, lo studio lo si faccia con un minimo di testa. Perché se non lo facciamo con minimo di testa, lo studio rimane lì, come vi ho detto, come dire, a tubo, tanto che comincio a annoiarmi pure da solo, ma siccome mancano poche lezioni, persevererò fino alla fine. Questo è il modo di fare, ok? Quindi il modo di fare è vedere quale delle cose che sto leggendo ha un aggancio con quello che avete sentito, con quello che teoricamente dovreste sapere. Declinare i vari argomenti nelle forme dei concetti di base che vi ho trasmesso. Tutto quello che abbiamo detto ieri, per esempio, tutta la parte sulla cultura tedesca, sul dibattito fra civiltà e cultura, eccetera, eccetera, è perfettamente comprensibile nei termini dell'opposizione struttura-azione, è perfettamente comprensibile nei termini della fondazione della scienza antropologica, nello stesso senso in cui abbiamo visto fondarsi la scienza sociologica, perché sono discipline vicine, sono discipline che nascono nella stessa fase storica, che hanno gli stessi problemi, dove il ricorso a una serie di concetti, una serie di modi di vedere il mondo è più o meno marcato. È ovvio che il paradigma della cultura sia quello più frequentato in quel periodo, perché sposa tutte le pulsioni che vengono dalle grandi filosofie che sono in quel momento dominanti. Abbiamo lo scientismo sotto forma di positivismo, abbiamo l'evoluzionismo sociale, abbiamo tutta una serie di spinte che non possono che portare verso questo ragionamento. Per cui questo secondo me è il modo in cui dovreste studiare, poi ognuno fa come gli pare, chiaramente, perché siamo in democrazia e quindi fate un po' quello che volete, diciamo, dovevo dirvelo. Allora, a proposito di quello che abbiamo visto ieri invece, ci sono per caso degli stimoli, delle domande, delle considerazioni, qualche segno di attività cerebrale? Bene, allora riprendiamo un momento, no anzi facciamo 5 minuti di break perché tanto è mezzogiorno, no anzi no, non facciamo 5 minuti di break, facciamo fra un po', tanto oggi è andata via così. Allora, dicevamo, la civilisation culture. E la cultura tedesca come componente inevitabile della cultura occidentale. Ora, questo ci permette di cominciare a ragionare sulla cultura occidentale. Nel senso, come vi ho anche appena finito di dire, che per capire un po' meglio ciò che significa cultura e l'importanza dei processi culturali, noi dobbiamo superare tutta una serie di luoghi comuni che abbiamo incontrato strada facendo. Uno di questi luoghi comuni, l'abbiamo appena affrontato un attimo fa, è quello dell'omogeneità delle culture. L'idea che le culture siano omogenee è una cultura, è un'idea sbagliata, fondamentalmente. Ma non tanto sbagliata perché c'è un errore di percezione a monte, è sbagliata in quanto ideologica. E questo si rifà al discorso che vi ho appena fatto, ovvero sia ogni cultura predominante pretende di essere l'unica cultura esistente. Difficilmente un paradigma ti dirà, sì, ci siamo noi, ma ci sono anche loro che la pensano completamente diverso da noi, ma hanno comunque diritto a esserci. Non accade. Ogni cultura pretende di essere la sola cultura esistente. Quindi di essere omogeneo al suo interno, quindi di non essere contraddittoria, perché la contraddittorietà è uno dei caratteri che noi trattiamo, come abbiamo detto più volte, nel modo peggiore. Quindi il fatto che uno ragioni in termini di cultura italiana, cultura francese, cultura occidentale, come se queste fossero delle monadi, come se fossero dei blocchi omogenei, non è casuale. È dovuto al lavoro che queste culture fanno per mantenersi al potere, è una strategia, evidentemente. Ma se noi siamo degli studiosi della cultura, dovremmo andare al di là di queste visioni, di queste proposte ideologiche. Dobbiamo cercare di vedere effettivamente cosa accade. E cosa accade? Accade che i panorami culturali sono molto più variegati di quanto non sembri. Ovvero sia nell'ambito delle culture, delle stesse culture oggettive, delle culture nazionali, ci sono spesso e volentieri correnti che sono più o meno conflittuali, più o meno opposte, più o meno divergenti nel set valoriale e nell'approccio alla comprensione della realtà. Il caso dell'opposizione franco-tedesca è molto interessante perché ripete in qualche modo a livello internazionale quello che è un problema a livello nazionale, ovvero sia il fatto che nelle culture occidentali esistano nelle diverse varianti degli atteggiamenti che sono più verso la cultura soggettiva o più verso la cultura oggettiva, più verso l'azione, più verso la struttura, cosa che dovrebbe essere abbastanza evidente perché anche loro si fondano sulla questione antropologica centrale che abbiamo cominciato a vedere sin dall'inizio del corso, ovvero sia l'uomo è buono, l'uomo è cattivo, l'uomo è una risorsa, l'uomo è un pericolo. Questo è il discorso col quale ci confrontiamo. Allora, l'opposizione franco-tedesca rispecchia a livello di culture oggettive uno stesso livello d'analisi che esiste anche infraculturalmente, ovvero sia all'interno della stessa cultura oggettiva. Le culture oggettive non sono coerenti. Questo è un discorso che discende anche da quello che abbiamo detto sui valori. Se in seno a una certa cultura ci sono più configurazioni valoriali, è evidente che quella cultura non è omogenea. È evidente che quella cultura è perennemente nelle fasi di cambiamenti, di mutamenti, perché gli equilibri politici, gli equilibri culturali, tutto ciò che accade a livello storico, a livello internazionale, fa sì che queste posizioni cambino, no? Abbiamo negli ultimi 20 giorni avuto una serie di esperienze, di votazioni e di elezioni in Europa, le nostre, quelle inglesi recenti, eccetera, eccetera, che hanno segnato quasi tutte, come leggete forse nei giornali, la fine di una fase, la fine di un'epoca, tutta una serie di cose. Ovviamente sono delle formule un tantino, come dire, retoriche, però di fatto ci segnalano che ci sono alternanze fra sistemi di valori costanti. Quindi la lotta è perenne, non è che finisce, non è che c'è un momento in cui di punto in bianco siamo tutti d'accordo. C'è sempre, costantemente, fermento. Quindi la cultura, ed è questo ciò che va messo a fuoco, è fondamentalmente essa stessa un processo. La cultura non ha momenti in cui tutto è fermo e museificato, la cultura è un continuo divenire, ora in un verso, ora nell'altro, attraverso contributi di autori che erano stati esorcizzati, attraverso il contributo di autori che invece sono sempre stati incensati, autori smettono di essere importanti, altri sono importanti per altri motivi. Weber, per esempio, è stato prima portato sugli altari per una serie di ragioni, oggi è portato sugli altari per motivi assolutamente opposti, praticamente. Ci siamo accorti che in Weber c'erano due autori, come in Durkheim. In Durkheim c'è il funzionalista, ma c'è anche la geniale intuizione delle forme elementari della vita religiosa, quindi lo sfondamento della struttura, nello stesso autore, perché siamo fatti così. E se siamo fatti così noi, è fatta così anche la cultura. Quindi il problema è questo, la cultura non è un tutto omogeneo. E questo vale per la cultura oggettiva italiana, vale per la cultura oggettiva francese, per tutte quelle che vi possono venire in mente, vale anche, forse a maggior ragione, per quello che noi intendiamo con cultura occidentale. La cultura occidentale è un feticcio che va preso in considerazione con grande attenzione. Cosa implica l'idea di cultura occidentale? Che tutti coloro che fanno parte del campo occidentale condividano una stessa visione. E questo viene implicato spesso e volentieri dai media, nei discorsi politici, senza nessun tipo di critica, senza nessun tipo d'accento un minimo problematico. Pensate soltanto a tutto il discorso dello scontro delle civiltà, alla politica dei buoni contro i cattivi di Bush, al problema dell'Occidente contro l'Islam. Detta così è facile, no? Due grossi tizi che semenano, uno vincerà, abbiamo finito. Ma di che Occidente parliamo e di che Islam parliamo? Perché se non ci avete fatto caso, queste etichette sono terribilmente semplificanti. Che cos'è Islam e che cos'è Occidente? E chi si affronta allora se c'è questa battaglia, se io non so definire l'uno e l'altro? Questo è il punto. Questo è il modo in cui questo genere di strategia cognitiva ci imbroglia costantemente. Sembra semplificare le cose. Certo, molto più facile dire Occidente contro Islam che non un'elite imbevuta di principi economistici che poi si oppone invece ad un'altra elite anch'essa minoritaria che ha una certa ispirazione religiosa. Chiaramente viene male. Ma noi vogliamo capire oppure vogliamo usare delle etichette? Perché questo è un problema che a me mi sapone spesso e volentieri. Cioè a noi interessa capire? Quello è il punto. A voi interessa capire? Diciamo che ho dei seri dubbi spesso e volentieri. Quello è il punto. Perché se non ci interessa va benissimo quello che accade, però non dovremmo neanche lamentarci. Sempre lì il problema. Smettiamo di essere ipocriti, diciamolo, non ci frega un accidente di capire quello che succede, vogliamo stare qui con le nostre cose, zitti e tranquilli, basta. Però no che poi uno salta con le botte di etica, i grossi problemi esistenziali, la depressione, no, perché non deve essere così. No, se invece hai quel tipo di dimensione, comincia a cercare di usare sto maledetto cervello che c'è in testa, che può essere un'idea carina anche quella. Quindi le semplificazioni come Occidente contro Islam sono delle semplificazioni, vanno bene per i giornali, non vanno bene per una persona raziocinante. Una persona raziocinante si interroga e dice perché mi dicono Occidente contro Islam? Che c'è in ballo? Per esempio c'è in ballo la famosa strategia del nemico. Perché quando un qualche tipo di comando, qualche tipo di potere è in crisi, cosa fa per consolidarsi? Cosa fa per rimettersi in sesto? Cosa fa per ricompattarsi? Si inventa un nemico da qualche parte. È una strategia che va avanti da sempre. È la famosa strategia del noi contro loro, che come vedete riepiloga automaticamente in sé tutti i fondamenti dell'etnocentrismo, perché è ovvio che noi siamo migliori di loro. Non c'è bisogno che io lo dica, infatti non lo dice mai nessuno. No? Ma nel momento in cui tu dici noi contro loro, a cosa vai ad attingere? Vai ad attingere a tutta una serie di valori, a tutta una serie di spinte che guarda caso sono proprio quelle di cui abbiamo parlato fino adesso, perché parli dell'appartenenza, parli dell'orgoglio, parli del fatto che ti senti tutto sommato migliore degli altri, perché tutti noi abbiamo questo brutto vizio. Quindi vai ad attingere ad una serie di spinte non razionali che però guarda caso sanano la tua condizione di potere in difficoltà.
La media,
l'America è maestra, come dice il vostro collega, stavo per dirlo, vi basta guardare cosa ha fatto ultimamente l'America e vedrete che è sempre questo il punto. C'è sempre un nemico, perché senza nemico sei costretto a guardarti dentro e dire oddio, adesso qui come faccio a gestire queste cose che non va, sto facendo una catastrofe. Ma non soltanto loro, un po' tutti. Le campagne elettorali da noi da anni si costruiscono sempre sulla demonizzazione di qualcun altro. Non c'è una parte propositiva, c'è una parte distruttiva. Quello è cattivo, quindi venite con noi. Funziona così. Però vi ripeto, per qualcuno che dovrebbe saperne di più, questo non basta. Quindi il nostro problema è perché la cultura occidentale si definisce tale e pretende che noi le crediamo, perché pure questo c'è di interessante. Perché la cultura occidentale che si definisce tale non è la cultura occidentale, ma è una forma di cultura, è una delle correnti culturali che ha preso il sopravvento e sta perdendo il sopravvento e quindi sta giocando tutte le sue carte pur di rimanere in sella. Questa che abbiamo chiamato cultura moderna, che abbiamo chiamato economicismo, che abbiamo chiamato in un sacco di modi, Dumont la chiama configurazione individualista moderna. Che è un'espressione abbastanza rapida, abbastanza veloce, che ci permette di dire che la configurazione individualista moderna si oppone all'Islam. E fin qui ci saremmo pure. Che cos'è questa benedetta configurazione individualista moderna? È la proposta culturale che si perfeziona con l'avvento del secolo dei lumi, che si perfeziona con l'illuminismo, che ha delle caratteristiche che sono assolutamente anomale, strane, peculiari per il gioco culturale che noi siamo stati abituati a conoscere fino a quel momento. Perché quali caratteristiche ha questa configurazione che la rendono così atipica? Per esempio, pretende di essere deterritorializzata, di non appartenere ad un particolare indirizzo culturale, ma di essere l'indirizzo culturale. Il solo indirizzo culturale, quello umano, per cui si rivolge istantaneamente sin dall'inizio a tutta l'umanità, non ai francesi, non agli spagnoli, non agli inglesi coi tedeschi eccetera eccetera eccetera, ma a tutti. Quindi ha una pretesa universalistica. Non so se l'ho detto a voi, ma nel dubbio lo ripeto, questo tipo di movimento teorico noi l'avevamo già messo in atto una volta ed è stato col cristianesimo. Il cristianesimo è stata la prima volta al mondo che qualcuno parlava per gli altri. Si è saltato qualcuno e ha detto allora il mio Dio è pure il tuo, che tu non sai chi è, non sai chi sono, non c'hai niente a che fare con me, vivi dall'altra parte del pianeta, è uguale, fino adesso hai sbagliato, adesso ti spiego le cose io. Non era mai successo. Fino ad allora ogni gruppo aveva i suoi dei, e questo diciamo che se lo inserite in una logica di processo di socializzazione lo capite anche perfettamente. La pretesa di parlare a nome degli altri sembrava assurda, ma noi siamo fortissimi da questo punto di vista, per cui dopo un paio di millenni che avevamo cominciato su quel piano ci siamo trasferiti su un altro piano e abbiamo detto adesso non paghi di aver capito che avevamo il solo Dio disponibile, abbiamo anche il solo modo di pensare disponibile, che è l'unico che risponde a un qualche genere di strategia cognitiva solida, ed è la ragione. L'agire secondo ragione è universale. Questi sono i principi della rivoluzione francese. In qualche modo. Questo è il punto. È chiaro, come vi dicevo e come forse dovreste aver capito abbastanza bene finora, fino adesso, che un genere di pretesa di questo genere è piuttosto ideologico, nel senso che pretendere di parlare a nome di tutti quando si viene da una cultura particolare crea qualche difficoltà. Però è ovvio che da questo punto di vista gli illuministi erano bravissimi, erano anche convinti, non dico di no, perché di fatto l'illuminismo è la forma sconsacrata del cristianesimo, non so se ve ne siete resi conto, ma il discorso generale è quello, col cedere del richiamo religioso, come abbiamo visto, con l'affievolirsi del problema religioso, modifichiamo la forma della questione, ma la sostanza rimane quella. Ovvero sia, noi continuiamo a essere convinti di essere i titolari dell'unico sapere vero che esiste al mondo. Per chi si trova il mio libro sotto mano, siamo a pagina 24, cerchiamo di capire un paragrafo abbastanza interessante. Il razionalismo si fonda su una specifica ipotesi, che cioè, e qui sto citando Berlin, che è uno dei migliori studiosi del Novecento. Allora, dicevamo che si fonda su questa ipotesi che sia possibile scoprire risposte valide e oggettive per tutte le grandi domande che agitano l'umanità. Come vedete, già siamo in clima del tutto positivo. Domande, risposte valide e oggettive. Verità, quindi. Non solo, ma tutte le risposte possono essere enunciate sotto forma di proposizioni, le quali, se sono vere, saranno vicendevolmente compatibili. Chiaro, perché due cose vere non possono contraddirsi, perché altrimenti una sarebbe falsa. Vedete come l'out-out lavora, no? Questo è tutto un ragionamento in out-out. Sono tutte conseguenze necessarie una volta che hai deciso che esistono delle risposte valide oggettive. Se quello non lo decidi, non puoi, ma se ci sono risposte valide oggettive, queste devono essere tutte d'accordo, perché altrimenti abbiamo dei problemi. Quindi saranno vicendevolmente compatibili e forse, anzi più che compatibili, forse si implicheranno addirittura reciprocamente. Prese insieme, queste proposizioni costituiranno quell'ideale, perfetto stato di cose che per un motivo o per l'altro tutti vorremmo vedere materializzato, sia o non sia concretamente praticabile o fattibile. Quindi vedete che ci sono una serie di assunti che vanno accumulandosi, un effetto valanga, perché siamo arrivati al fatto che tutti vorremmo vedere la realizzazione di questo regno della perfezione in terra. Vedete che anche il tono è evidentemente religioso, no? La perfezione teoricamente non dovrebbe essere umana, ma noi tendiamo alla perfezione, e come facciamo ad arrivare alla perfezione? Ci dice sempre Berlin, c'è soltanto una maniera di scoprire queste risposte, ed è il corretto uso della ragione, deduttivamente come nelle scienze matematiche o induttivamente come nelle scienze della natura. Questo è l'unico modo in cui si è dato in generale ottenere risposte vere a domande rilevanti. Questi aggettivi sono perfetti. Risposte vere a domande rilevanti, e abbiamo visto che la decisione sulla rilevanza o meno di una domanda è un problema di valori, non è un problema di scientificità, tanto per dirne una. Io decido che qualcosa è rilevante in base a un mio sistema di ragionamento, non perché quello è rilevante di suo, tanto per dirne una. Due, risposte vere. La ragione mi permette di trovare dei fondamenti saldi al mio pensiero. Quindi vedete che il ricorso alla paura fondamentale dell'uomo, la paura dell'incertezza, la paura della contraddizione, la paura della vibrazione, è costante. Questo è il razionalismo, questo è il regime nel quale noi viviamo, che ci piaccia o no. Funziona così, out, out. E evidentemente in un sistema di questo genere non può esserci un'affermazione vera che non sia coerente, perché se no, chiaramente. No. Il problema è che il mondo fatto così non esiste. È tutto lì il problema. Non c'è un mondo dove tutti siano d'accordo, dove le cose siano tutte quante scientificamente fondate, dove tutti vadano d'accordo gli uni con gli altri, o siano d'accordo con se stessi. Abbiamo visto in centinaia di occasioni già che la contraddizione è in noi, che il problema è un problema di conflitto di ruolo, è un problema di conflitto di pulsioni, che sono pulsioni sulle quali non abbiamo controllo nella grandissima parte dei casi. Per cui come potremmo essere coerenti nel comportamento pubblico, nella costruzione del mondo, se non siamo coerenti noi? Chi è questo coerente? Dov'è questa coerenza? Non c'è. Il problema è che la coerenza è un corollario della scelta del out-out, del tertium non datum. Quando io decido che c'è o una possibilità o l'altra, ne discende automaticamente la verità, ne discende automaticamente la coerenza, ne discende automaticamente la ragione. È tutta una cascata di conseguenze che però non sono reali, sono ideologiche, hanno delle spinte alla loro base che spesso e volentieri non hanno niente di scientifico. Vi ripeto, ciò che viene fuori da questo quadro è un tono religioso. io sto cercando la verità attraverso un'altra strada, perché quella religiosa vera, quella della Chiesa, quella delle scritture, non mi soddisfa più, non sono più in grado di apprezzarla, non ha più nessuna forza di indirizzo, come abbiamo visto ieri. Il capitalismo pian piano si secolarizza e tutta la società pian piano si secolarizza. Potrebbe darsi che sia anche un problema di evoluzione intellettuale, di evoluzione psicologica, non lo sappiamo. Di fatto siamo sempre più restii, o perlomeno eravamo sempre più restii, a ragionare in termini di verità rivelate. Quindi abbiamo bisogno di qualcun altro che ci riveli delle altre verità sotto un'altra forma, e questa è la ragione. Per cui la ragione è anch'essa un mito, esattamente come il progresso. Questa ragione è un mito, non c'è. O ce n'è ogni tanto, ce n'è a tratti. Però abbiamo anche visto che gli araldi di questa ragione, per esempio Pareto, sono i primi a riconoscere che questa ragione è una vedova. È bellissima, però non la usa nessuno. Nei comportamenti normali io non vedo questa coerenza, questa scientificità, questo fondamento razionale dell'agire. Vedo gente che fa quello che vuole, quello che si sente di fare, quello che non si sentirebbe di fare ma lo fa lo stesso. Vedo tanti comportamenti che non hanno niente a che vedere con questo tipo di impostazione. Allora ci dice Dumont, come vi dicevo, che compare questa configurazione individualista moderna che si propone come unica cultura degna dell'umanità, in quanto fondata sulla ragione è una cultura universale, vuol dire perciò che si applica a tutti, indiscriminatamente, senza nessuna considerazione relazionale, contestuale, relativizzante, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente, se ponderate questo con quello che abbiamo detto fino ad oggi sul come si costituiscono le culture oggettive, sull'importanza del processo di socializzazione, eccetera, eccetera, capirete che io non sono d'accordo con questa impostazione. Va segnalato, comunque, insomma, è il caso di saperlo. Il punto è questo, però, che questo strumento, questa configurazione individualista moderna, ha dei pregi dal punto di vista del potere assoluti, perché replica tutto quello che abbiamo detto fino adesso, però sia rimette coloro che la hanno a disposizione nella posizione di insegnare agli altri, di spiegare agli altri quello che devono fare, di impicciarsi degli affari degli altri, di correggerli, eccetera, eccetera, eccetera. Ovvero sia, ristabilisce automaticamente una gerarchia tra culture. Questo è il punto. Come fa però a stabilire una gerarchia tra culture? Perché questa idea della gerarchia tra culture è contraddittoria, se ci pensate. Abbiamo appena detto che c'è una sola cultura. No? Questo vorrebbe dire che tutti gli uomini sono uguali, che mi pare che era anche quello che diceva la Rivoluzione Francese, se non vado errato. No? Allora noi ci troviamo ad affrontare un paradosso a questo punto, ovvero sia, noi veniamo da una storia, soprattutto l'Europa, dove si sono venute formando le culture tradizionali, tra le culture tradizionali più potenti del mondo, e su questo non c'è da discutere. Ovvero sia, abbiamo il continente europeo nel quale, in modo assolutamente peculiare, e vi faccio notare questo discorso, molte grandi culture convivono a tiro di schioppo. Cioè la densità culturale che c'è in Europa non c'è da nessun'altra parte, è assolutamente nostra, è solo nostra. Non c'è un altro posto al mondo dove tutto quello che è successo in così poco spazio. Voi prendete un planisfero e vedrete che l'Europa è piccola, e lì c'è la cultura francese, la cultura tedesca, la cultura inglese, la cultura spagnola, la cultura italiana, la cultura olandese, tutti lì. Poi dopo c'è la Russia, la Cina, gli Stati Uniti, tutte cose grandi.
Quelle pure parte è stata poi portata negli Stati Uniti.
A parte, tenete presente, ad esempio, Stati Uniti e Australia sono in qualche modo dependenti, per quanto poi si tramiscano, se io dico, però di fatto. Però l'unico luogo del mondo dove esiste una tale densità culturale, lingue, culture, tradizioni, valori, tutti lì, è l'Europa. Allora, in questo posto, dove queste culture si stanno formando faticosamente da secoli, ognuna con le sue caratteristiche, ognuna col suo spirito, come direbbe Herder, a un certo punto compare questa nuova, questa metacultura, questa cultura ulteriore che dice: allora qui basta, sbaracchiamo tutto, ci siamo noi, voi potete anche andare a casa. Vi pare normale? Vi pare che succeda tutto così senza traumi? non ha senso. Tant'è vero che Dumont ci dice: non è vero che di punto in bianco siamo passati dal 700 all'800 e la cultura era moderna. Si è innescato un processo di confronto, di acculturazione, di conflitto, di contaminazione tra la configurazione individualista moderna, effettivamente, che era sempre lei, e tutte le varie culture tradizionali, che invece erano tutte diverse, e le quali, come abbiamo visto nella lezione precedente, non avevano nessuna intenzione di arrendersi e andarsene. Quello è il punto. Hanno cominciato a far tutto ciò che potevano per metabolizzare, per adattare, per piegare, per andare in un compromesso, per generare qualcosa dove loro avessero ancora un posto. Allora cosa accade alla fine di questo processo? Cosa accade oggi noi che abbiamo l'Unione Europea? Di fronte a cosa siamo? Siamo di fronte ad una serie di varianti nazionali dell'ideologia moderna. E questa è una delle affermazioni più intelligenti che ho letto da anni sullo stato della nostra cultura. Perché fa giustizia di questo discorso di cui facevo prima, non parla di una cultura occidentale. C'è qualcosa che potremmo definire una cultura occidentale, perché quell'insieme di valori che è la configurazione individualista moderna continua a porsi in qualche modo come metro di misura, come metro di giudizio. Ma la declinazione di quei valori in Italia, in Francia, in Germania, in Olanda non è la stessa. Come per incanto, ci troviamo che la stessa parola in Italia significa una cosa, in Francia ne significa un'altra, in Germania ancora un'altra. Pensiamo a welfare, ne parlavamo giusto ieri. L'idea di welfare che abbiamo noi non è l'idea che hanno i tedeschi, anche se è vicina, non è assolutamente l'idea che hanno gli inglesi, però diciamo sempre welfare. E questo è il punto. Il capitalismo che abbiamo noi non è il capitalismo che c'è in Francia, non è quello che c'è in Germania, né quello degli Stati Uniti, né quello del Giappone o del Brasile, è nostro. Allora dov'è il trucco, dov'è la questione, dov'è la finezza? Che attraverso l'uso di queste parole si instaura di fatto una falsa omogeneità, che è funzionale al potere per un certo verso, perché sembra che tutti siamo d'accordo, ma è anche funzionale a tutte le varie varianti, perché sembra che siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo, già non di fronte, capite? Quindi se voi andate a vedere la storia dei dibattiti culturali all'Unione Europea, dei dibattiti politici all'Unione Europea, scusate, trovate che normalmente, regolarmente, sui grandi temi non sono mai d'accordo, nessuno è mai d'accordo. Se voi andate a fare un convegno europeo vi accorgete che i colleghi della Francia usano delle parole con un altro significato, che evidentemente non sono le stesse parole che usiamo noi, anche se formalmente lo sono, capito? Quindi si mettono in atto una serie di strategie comunicative grazie a questo costante contaminarsi delle culture, per cui le culture tradizionali non scompaiono, sopravvivono, ma vengono cambiate, come viene cambiata la configurazione individualista. E piano piano, lentamente, si tende verso un unicum. Dov'è il problema? Il problema è che queste culture tradizionali, di cui viene negata l'esistenza dalla configurazione individualista, perché abbiamo visto che la cultura pretende di esserci solo lei, quindi la modernità è moderna, non è premoderna, no? Anzi, se c'è qualcosa di premoderno va cancellato, distrutto, rimosso, aggiornato, eccetera, eccetera. Di fatto questa premodernità presta alla cultura moderna tutta una serie di valori senza i quali la cultura moderna non funziona. Questo è il grosso equivoco. La cultura moderna riesce a ingannare perfino se stessa e si convince di esserci solo lei. Per cui quelli che sono i caratteri centrali del produrre, per esempio, per rimanere in un campo abbastanza importante, no? Quelli che vengono elencati da Smith come i caratteri dell'economia, quindi la disposizione al sacrificio, la soddisfazione del lavoro ben svolto, una forma di solidarietà tra coloro che lavorano, questi sono valori che con l'economia non c'entrano niente, sono valori delle vecchie culture tradizionali. E man mano che le vecchie culture tradizionali perdono efficacia, questi valori fumano e noi restiamo senza. Capite? Perché non è economica la qualità del lavoro. La soddisfazione nella qualità del lavoro non ha nulla di economico, perché qualità non è un concetto economico. Allora, man mano che la cultura tradizionale che ancora sorreggeva le idee geniali della modernità è lì, tu puoi pensare che quel tipo di impostazione valoriale sia dell'una, Ma quando questa vecchia cultura tradizionale sfuma, perché nei processi di socializzazione non passa più, perché nella cultura implicita non c'è più, perché il linguaggio dei media e il linguaggio della cultura e della socializzazione istituzionale non la menzionano mai, cosa succede? Che pian piano le generazioni si abituano a ragionare con i criteri della modernità, ovvero sia il fatto che il denaro conta e basta, che tutto è riducibile a denaro, che la qualità non ha assolutamente senso, perché chi io faccia bene o faccia male comunque otterrà un risultato. Ed è economico probabilmente che io faccia peggio che non faccia bene. Tant'è vero che andiamo addirittura tematizzando cosa? Il difetto di fabbrica. Perché che cos'è l'obsolescenza programmata se non produrre cose che sai che sono già fallate prima, che si romperanno fra uno o due anni, sei mesi, quello che è. Quella è l'economia. Non il fatto che tu fai qualcosa perché duri. Dove oltretutto vi faccio presente c'è di nuovo il problema della stabilità, il problema della durata, il problema del simbolo, no? Che è sempre lì. Ma prima si produceva perché le cose fatte durassero. Oggi produciamo perché le cose fatte si rompano e tu ne possa comprare altre. Vedete com'è cambiata la questione? Radicalmente. Allora l'attenzione per la stabilità, l'attenzione per la saldezza, l'attenzione per la qualità non è economica. E quindi la qualità dei prodotti peggiora costantemente. Vuol dirci qualcosa anche a noi? Capite? E lo vedete perché evidentemente lì, paradossalmente, il discorso del progresso per cui ciò che si produce oggi è meglio di ciò che si produceva ieri, oggi non è più vero. La qualità di ciò che viene prodotto oggi è spesso e volentieri infinitamente inferiore a quello che producevamo 10-15 anni fa.
Anche perché viene prodotta in paesi dove sta dal livello di quello che...
Ma no, loro fanno quello che gli viene detto. Il problema è che siamo noi a dir loro di produrla con materiali scadenti perché ci conviene che venga prodotta con materiali scadenti. È quello il dramma, altrimenti lei quante autoradio compra prima che le rompa?
Quello certo.
Allora deve rompersi, perché altrimenti lei non compra autoradio, lei non compra macchine, non compra elettricità, non compra elettrodomestici, tutte queste cose che prima evidentemente servivano allo scopo, oggi come oggi servono solamente come alimento al processo economico. Qui c'è tutta una serie di cose da dire, ma ce la risparmiamo perché altrimenti usciamo clamorosamente da quello che sto dicendo. Però vedete che l'influenza di questi valori tradizionali sulla cultura moderna è stata a lungo potente e clandestina, dice Dimo. Ovvero sia le culture tradizionali temperano i problemi della modernità in modo non riconosciuto, in modo sotterraneo, agendo attraverso la cultura implicita. Ma senza nessun genere di gestione, senza nessun genere di incentivo, senza nessun genere di cura, questi valori sfumano, perché i valori, come abbiamo visto, non sono eterni. I valori hanno bisogno di essere praticati, di essere riconosciuti, di essere applicati, eccetera. E allora siamo noi a essere i moderni. Questo è uno dei punti abbastanza innovativi di quello che vi propongo. La modernità non era prima, è adesso. Tutto questo parlare del postmoderno è molto comodo, però di nuovo è un'apologia. Il problema è che noi oggi in effetti siamo moderni, perché oggi è rimasta soltanto la modernità, con tutte le sue contraddizioni, con tutto questo sistema di rapporti umani sbilanciati. Perché tenete presente che l'accento sulla famiglia, l'accento sui rapporti primari, l'accento sullo spessore della vita, l'accento sulla qualità dei rapporti e della vita è tradizionale, non è moderno. Perché la modernità si distingue per la sua incapacità di pensare la qualità se non come quantità. La settimana prossima credo che vi porterò un articolo sulla felicità che è estremamente interessante da questo punto di vista. Tenete presente che chi si occupa oggi di felicità sono gli economisti, che sono effettivamente titolatissimi a parlare di felicità, ovviamente, come vi renderete conto. Gli economisti oggi parlano di qualsiasi cosa, perché? Perché siamo nell'economicismo, ovvero sia riteniamo che le categorie dell'economia spieghino tutto, sul che c'è da discutere estensivamente a lungo, però di fatto è questo il problema. Il nostro grosso problema è che quella è la modernità. La modernità si configura come azione strumentale, come azione razionale rispetto allo scopo, come massimizzazione dei profitti e basta, come concorrenza. Fine, non c'è altro. Non c'è nessun accento sulla solidarietà, non c'è nessun accento sui legami primari, non c'è nessun accento sulla cooperazione. L'economia classica non è in grado di spiegarti la cooperazione, ci deve arrivare per passaggi, con una serie di rivoluzioni all'interno delle sociologie e delle filosofie dell'organizzazione, per dirti una cosa che era ovvia, che in gruppo si lavora meglio, se sei contento produci di più, ma me lo devi venire a dire dei libri, perché non lo sapevi di tuo da prima. Siamo dei minorati mentali fondamentalmente, questo è il punto. Se non c'è una caterva di ricerche, non siamo neanche in grado di dirti che fuori fa caldo o cose di questo genere. Abbiamo bisogno dell'evidenza empirica, lasciamo perdere, no. Ad ogni modo, questo è quanto ci dice Dumont, ok? Ovvero sia il fatto che la cultura occidentale è un discorso ideologico. Non esiste una cultura occidentale, esiste una serie di culture che si sono adattate in modo originale a uno stesso stimolo, per cui hanno effettivamente molto in comune, ma hanno anche molto non in comune. Continuano a permanere, non a caso, tutti gli stereotipi nazionali. Allora, noi siamo quelli di spaghetti del mandolino, i tedeschi sono testardi, i francesi hanno la busta sotto al naso. Non è cambiato.
Quindi semplicemente si potrebbe considerare una cultura è una serie di subculture.
Il problema è che la cultura pura forse c'è negli Stati Uniti, qui no. Diceva il vostro collega, c'è cioè una cultura e delle subculture. Il discorso,
e questa è diventata quella diciamo,
sì, però il fatto è che questa cultura, essendo deterritorializzata, non ha un suo luogo. Non so se mi spiego, non c'è un posto dove c'è la cultura moderna, o meglio, c'è effettivamente questo posto che è gli Stati Uniti. Perché di fatto gli Stati Uniti perché sono sempre, come ci dice, 20 anni avanti a noi? Perché lì non c'è il freno.
Però qui
i freni che abbiamo noi lì ce l'hanno, perché tanto l'hanno massacrati tutti gli indiani, e poi quelli erano comunque.
Vorrei dire, forse sarebbe da fare una distinzione tra l'Occidente, qual è l'Occidente effettivamente, se l'Occidente estendiamo America e Europa insieme, oppure due entità distinte.
Chiaramente, però d'altronde dal punto di vista della cultura occidentale, cioè ciò che intendiamo per cultura occidentale interessa anche il Giappone ormai.
Sì,
chiaramente, no? Però il punto è questo, però sì, a livello di configurazione individualista abbiamo dei tratti in comune, però questi tratti in comune non sono tanto in comune quanto le differenze che giocano in proposito. Però sì, dobbiamo stabilire un rapporto contraddittoriale in questo legame culturale, perché se da una parte c'è molto che ci unisce, dall'altra c'è moltissimo che ci divide. È quello il punto. Quindi ragionare di cultura occidentale tu pure serve il poco. Serve forse, appunto, come dicevano, gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono casualmente quelli dove non c'è una cultura di supporto. Quindi quando vi dico che gli Stati Uniti hanno dei problemi di rapporti primari e si vede nei serial, è evidente che ce l'hanno, perché la cultura che si sopporta dietro non li contemplava. Metteteci in più la gran parte della questione che sono quasi tutti calvinisti, perché sono quelli che sono stati cacciati via dall'Europa perché erano un tantino troppo drastici, e vedrete un cocktail abbastanza problematico. Però è evidente che loro sono quelli dove la modernità si è data senza freno, perché non c'erano freni. E da dove venivano questi freni? Al di là della cultura di quelli che erano partiti, che si sono portati dietro, ma che poi lì chiaramente è durata molto meno, perché non c'erano istituzioni, non c'erano supporti, non c'erano legami, c'era una serie di necessità evidenti logistiche. A quel punto gli Stati Uniti sono quanto di più vicino alla configurazione individualista moderna realizzato nella prassi, e noi siamo diversi. Allora il problema è: sono meglio loro e siamo peggio noi, come ci stiamo dicendo da anni, oppure è il caso di cominciare a rivedere questa gerarchia? Perché la configurazione individualista moderna è in crisi, lo dimostra tutto ciò che vediamo intorno a noi che è in crisi: la mancanza del futuro, la crisi ambientale, le crisi politiche, la mancanza di partecipazione. Tutto questo deriva da lì. Allora perché dobbiamo essere così attenti e dobbiamo avere tutta sta voglia di essere moderni? Questa è la domanda a cui risponderemo nella prossima lezione.